Vediamo se iniziamo la diretta. Questo il mio computer è completamente andato. Eccolo qua, è subito la diretta di oggi. Vediamo quali sono i temi fondamentali dei giornali. Ce ne sono tanti, quindi cercherò di andare veloce. La cosa che mi ha più fatto pisciare dalle risate, si fa per dire, in un momento drammatico come questo, è l'idea che l'Eurovision, le canzonette europee siano state vinte da una band ucraina. Secondo me siamo alla follia più totale. Cioè, da una parte c'è una guerra, e dall'altra parte la risposta dell'Europa è quella di far venire vincere senza merito, perché il problema è che li stanno massacrando, non che loro cantino meglio. Secondo voi il mondo futuro deve essere regolato attraverso questa idea? Il vero problema non sono, dice perfettamente oggi Sallusti riguardo all'Ucraina e ai giornalisti filorussi che lui ha incontrato in tutte le trasmissioni. Sapete bene che Sallusti è iper, super filo nato, ma il problema è di chi li vuole zittire. Complimenti a quella straordinaria idea della commissione di vigilanza Rai, che invece di occuparsi delle cose serie si occupa delle spie russe. Il Copasir, che invece di occuparsi delle cose serie, cioè controllare i nostri servizi segreti, si occupa delle spie russe e delle nomine nei consigli di amministrazione delle società italiane. Questo è il senso della politica italiana. Nel frattempo, sulla guerra, vi segnalo un bel pezzo di questo giornalista della Stampa, Nicola Zancan, perché fa vedere una cosa che ovviamente è difficile raccontare durante la guerra, cioè la vita normale che si sta svolgendo a Kiev con l'apertura dei bar, dei ristoranti, cioè come si vive sotto le bombe. Nel frattempo la questione fondamentale sulla guerra riguarda evidentemente la NATO, l'adesione della Finlandia e della Svezia, e su questo, oltre a qualche mal di pancia internazionale, penso alla Turchia, il problema è anche dei singoli paesi. La Lega con Salvini non è così convinto che si debba allargare la NATO. E il punto, immagino che se uno potesse leggere le cose con il loro dettaglio, nasce dal momento, non dalla questione in sé. Le condizioni per la tregua, intanto, è il titolo che sceglie la Repubblica sulla posizione delle telefonate tra russi e americani. Tra l'altro, nessuno va a commentare: ma scusatemi, ma questa è una guerra tra russi e americani o tra russi e ucraini? Cioè, sono il ministro di difesa russo e il ministro di difesa americano che si parlano e che sono loro che decidono evidentemente la pace. Ma anche questa cosa bisognerebbe un giorno esplicitarla bene, perché se uno dice che la guerra è tra russi e americani, ti fanno un mazzo così, poi se la pace invece la cercano russi e americani, nessuno dice nulla. Le condizioni per la pace sarebbe il cessate il fuoco in cambio del negoziato sui territori occupati. Questo per quanto riguarda diciamo, la guerra. Poi ci sono un po' di dettagli di commenti. Il primo è straordinario, straordinario. Noi oggi abbiamo, vedete, i tecnocrati sono dei personaggi molto interessanti, Monti, Draghi, perché hanno grandi capacità tecniche, ma le capacità tecniche debbono essere controllate dalla politica. I magistrati debbono essere sottoposti diciamo, alla regola della legge, perché se i magistrati non sono sottoposti alla legge, se i tecnocrati non sono sottoposti alla politica, ci troviamo casi come quelli del signor Monti, che ha fatto tanti di quei disastri che ancora vi ricordate, ci ricordiamo, ma che non ha perso la presunzione del tecnocrate che vuole spiegare all'ignorante politico come ci si deve comportare. E lui le ha azzeccate tutte. E oggi ci spiega che il tecnocrate Monti, che fa in prima pagina sul Corriere della Sera gli elogi al tecnocrate Draghi, dicendo: avevi due compiti e sono stati svolti, ma insomma, un linguaggio tra tecnocrati. La politica non è fatta da tecnocrati, è fatta da persone che fanno scelte, commettono errori, ma hanno comunque una visione, non quella dei tecnocrati, ma questa cosa è difficile spiegarla ai nostri ormai assuefatti giornalisti italiani. Meloni versus Carfagna. La Carfagna fa un convegno al sud con sponsor Ambrosetti, un po' come noi si parla l'ICET riguardo noi, non siamo ministri di niente, facciamo al Teatro Petruzzelli il 16-17 luglio. Ma siccome lei fa questo convegno, al suo convegno arrivano Draghi, ieri c'era Dagospia che dice che Draghi si era innamorato della Carfagna e la guardava con un sorriso tenero, stronzate secondo me, però siccome la Carfagna fa il convegno a Sorrento, dove non si dice assolutamente un cazzo, come tutti i convegni, perché o vai ai convegni in cui urli e fai le zuppe di porro, oppure, voglio dire, il convegno in cui ci dice dobbiamo sviluppare il sud ha grande potenzialità, al sud dobbiamo portare i soldi del PNRR, al sud dobbiamo finire la Salerno-Reggio Calabria, il sud è la priorità di questo paese, il sud non deve vivere nel pregiudizio. Secondo voi queste robe qua servono a qualche ceppa? A niente. Se tu al sud lo defiscalizzi, immediatamente gli dai possibilità di muoversi con meno Stato e meno regole, invece di far vincere le mafie, fai vincere il mercato. Ma questa cosa non è esattamente quello che pensa un governo di sinistra e statalista come questo e come quelli precedenti. Ma la cosa bella è che si contrappone sulla stampa la leadership della Meloni alla leadership della Carfagna. E io ne vedo una di leadership, quella della Meloni, che prende il 20% dei voti, o comunque dovrebbe prendere il 20% dei voti. Cioè, la differenza straordinaria è che i giornali creano leader non sui voti o presunti tali o controllo del partito, ma su quanto gli piacciono e su come si vestono bene, si posizionano bene nella retorica della politica italiana. E la Carfagna è perfetta. Voi immaginate mai per la Meloni il seguente titolo di prima pagina del Corriere del Mezzogiorno? Carfagna, consacrata protagonista indiscussa della scena politica. Che cazzo l'ha fatto? Io non lo so. Quindi questo è il Corriere del Mezzogiorno, Carfagna consacrata protagonista indiscussa della scena politica. Il problema è che lei ovviamente ci crederà, perché è passata dai calendari legittimissimi alle prime pagine del Corriere della Sera, e questa cosa qui che cosa ti fa? Ti inebria. Pensa che se il Corriere della Sera ti scrive queste tre righe dicendo che sei diventata una protagonista indiscussa, sei una protagonista indiscussa. Secondo me è bravissima la Carfagna, ovviamente. Ma da lì a diventare protagonista indiscussa temo che ce ne manchi qualcosa. Nel frattempo in Forza Italia c'è un casino pazzesco, lo leggo da qualche parte, perché fanno un commissario per la Lombardia al posto del mio ospite consueto, che si chiama Salini. Non voglio neanche entrare e mettere il dito in questo trituratutto della Lombardia, ma lì c'è la Gelmini che litiga con la, come si chiama, con la Renzulli. Vabbè. Il paese dei bonus, il titolo è bellissimo, del pezzo della Veronica De Romanis è altrettanto bello, ma c'è un piccolo dettaglio, che Veronica De Romanis racconta giustamente tutto il disastro del bonus di questo paese, 100 miliardi di bonus fatto da Conte, ma i 200 euro di bonus, che io non vedo ancora un politico che si stia opponendo, cioè i 6,5 miliardi di bonus che sta regalando e spendendo con i nostri soldi, il mitico tecnocrate serio Draghi, che ha sempre criticato i bonus degli altri, beh, Veronica De Romanis la tocca piano. Ma insomma, io prenderei Veronica, te lo dico con grandissima franchezza, il problema non sono quelli del passato, che ormai ce li siamo magnati, ma c'è una legge in corso che si potrebbe modificare. Tu dovresti andare come un fulmine dicendo: ma come, Draghi, la persona che dovrebbe essere a conoscenza della follia dei bonus, l'uomo che ci ha spiegato la stronzata del debito buono e del debito cattivo, beh, questo signore regala 6,5 miliardi, peraltro discriminando gli autonomi, cosa che secondo me non è il problema, che si discriminino gli autonomi, che non si devono proprio dare questi 6,5 miliardi buttati nel cesso così. Nel frattempo la UE vara un PNRR da guerra, titolo Il Sole 24 Ore. Ultima cosa che vi voglio raccontare riguarda: io voglio il bonus, Nick. No, io non lo voglio il bonus, e voglio che l'Italia non viva per i bonus. Assolto Fontana, lo sapete tutti, oggi è stupendo. Travaglio, che non ci sta e continua a dire che Fontana è un mascalzone. E una delle cose per le quali il presidente della regione Lombardia sarebbe un mascalzone è che lui riporta dei soldi della sua famiglia in Italia attraverso un'operazione perfettamente lecita che si chiama voluntary disclosure. E si chiede perché nel 2015 Fontana tiene questi soldi in Svizzera. Allora, l'ignoranza fiscale e finanziaria e il pregiudizio del sospetto di Travaglio è imbarazzante. Toc toc! Toc toc! Travaglio, leggiti tu che c'è il codice penale cazzo qua, il codice di procedura penale qua, leggiti anche quello di procedura, non so, fiscale. E il fatto che tu tenga i soldi in Svizzera non è un reato ed è perfettamente legittimo. Caro Travaglio, cazzo, c'è un quadro della dichiarazione dei redditi, che forse tu ti sei fatto fare da una fidanzata, che si chiama RW, dove tu indichi tutti i soldi che tieni all'estero, perché ancora non siamo in un paese sovietico e io i miei soldi li posso tenere dove cazzo mi pare, financo in Svizzera. Basta che vi dichiaro, esattamente come avviene quando si fa una volontà di disclosure. Tenere i soldi in Svizzera, in Uganda, in Liberia, in Ucraina, dove cazzo vuoi, si può fare, non è illegale. Si dichiarano in Italia, toc toc, non è un problema il voluntary, anzi la voluntary disclosure esplicitamente prevedeva la possibilità di tenere i soldi all'estero. Io i miei soldi li tengo dove cazzo mi pare in un paese libero, poi dopo ovviamente ci pago le tasse, perché purtroppo siamo costretti a pagare il 50, bravo Brian Bellicini, non è reato tenere i soldi all'estero, non è neanche una presunzione di un reato. Vi segnalo che forse io ho qualche 500 euro in Svizzera, quello devo dire, cioè 500 euro in Svizzera perché ci devo pagare quando vado in Svizzera un po' di soldi, un po' di spese. Tornano i turisti, titolano molti giornali, il Quotidiano Nazionale, ma anche il Messaggero, ma non ci sono indipendenti per gli alberghi, mancano 350.000 persone, denuncia Bobo Bocca. E nel frattempo questi geni, dei cazzoni che ci governano, sapete perché mancano? Perché il reddito di cittadinanza è fatto talmente male che non solo voi giovani abolite il reddito di cittadinanza per gli under 35, sei meno di 35 anni, lavori! Ti fai il culo! Bene, non lo fanno e non solo non lo fanno, siccome il reddito di cittadinanza, se fai un lavoretto, te lo tolgono, non c'è nessuno che fa lavoretti perché se no gli tolgono il reddito di cittadinanza. Sta arrivando la peste suina, non fa male agli uomini, fa male alle bestie, soprattutto ai maiali con i quali si fanno i prosciutti e tutte quelle materie là dell'agroalimentare. Il Sole 24 Ore giustamente denuncia i 120 casi grazie ai mitici cinghiali che fanno finta, no? Chi se ne frega un po' di cinghiali per Roma? Beh, questa roba qua vale 9 milioni di capi, 100.000 occupati, una filiera da 20 miliardi per le stronzate che facciamo nel dire ma che vuoi che sia qualche cinghialetto per la città. Ciao, ci vediamo stasera con la zuppa economica.